Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Stavo finendo di regolare le cuffie qui in studio. Allora, 4 minuti dopo le 13, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Martedì 9 maggio, un nuovo appuntamento con Radio Immagina Live. Un saluto a Elenia Daniello, anche quest'oggi alla parte tecnica Silvio Garbini. Per quanto riguarda il lavoro allo streaming, vi ricordo come di consueto il numero per comunicare con noi in diretta attraverso le vostre domande scritte, possibilmente 342 14 26 902. È tutto pronto e quindi possiamo procedere con i nostri approfondimenti.
Radio Immagina.
Bentornata negli studi di Radio Immagina, Marina Sereni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, bentrovati, un saluto a tutte e a tutti.
Lo ricordo, è la responsabile nella nuova segreteria del Partito Democratico del grande, importante, mi verrebbe da dire anche decisivo capitolo che riguarda la salute e la sanità. Noi oggi abbiamo deciso di dedicare il nostro spazio, mi piacerebbe che insomma poi questo accadesse spesso, Sereni, no? nel tempo, perché appunto da qui passano
tutte le volte che volete.
Va benissimo, perfetto. La questione salute, se avete messaggi, tanti già ne sono arrivati, 342 14 26 902. Allora, Sereni, per iniziare, prima di arrivare alle domande di ascoltatori e ascoltatrici, io vorrei partire da un dato e mi vorrei rifare all'ultimo rapporto Gimbe che, come dire, fa sempre il punto sullo stato di salute del nostro sistema sanitario. Allora, formalmente la stagione dei tagli alla sanità in qualche modo si era ritenuta conclusa, perché negli anni 2020-2022 il Fondo Sanitario Nazionale era cresciuto di 11,2 miliardi rispetto agli 8,2 miliardi del decennio 2010-2019. Tuttavia, le risorse sono state interamente assorbite dalla pandemia e nel 2022 diverse regioni rischiano di chiudere i conti con un bilancio in rosso. Poi c'è il grande tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo vedremo poi nel corso dell'approfondimento. Il rapporto Gimbe ci dice anche che nel 2025 il rapporto spesa sanitaria e PIL precipiterà al 6,2%, ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, con tutto quello che naturalmente questo significa. Mi dice che rischi vede partendo appunto da questi numeri?
Ma grandi, grandissimi, sono numeri molto chiari che ci dicono due cose. Qualche giorno fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato conclusa la pandemia, che non significa ovviamente che non giri più il virus del Covid-19, ma che possiamo considerare finita la fase emergenziale su scala globale. Ci dovremo fare i conti come con tutte le altre malattie che circolano. Però noi dal Covid-19 abbiamo imparato delle lezioni. Il motivo per cui c'è stata una fase dal 2020 al 2022 in cui le risorse assegnate alla sanità pubblica sono state così significative e importanti è che noi abbiamo imparato una lezione. Venivamo da un lungo periodo, anche per responsabilità, lo dobbiamo dire, di governi di cui abbiamo fatto parte, di definanziamento del sistema sanitario nazionale. Di fronte alla pandemia abbiamo scoperto, primo, che la salute è un bene comune che viene addirittura prima dello sviluppo economico. Noi siamo stati costretti a chiudere le fabbriche, gli uffici, le scuole durante il periodo della pandemia. Secondo, la salute si difende se c'è una robusta intelaiatura di sanità territoriale. Non bastano gli ospedali. L'esperienza drammatica della Lombardia ci ha detto questo. Terzo, non possiamo più definanziare quel sistema se vogliamo tutelare un impianto universalistico in cui cioè tutti hanno le cure di cui hanno diritto senza guardare il portafoglio o l'assicurazione privata. Queste lezioni ci hanno spinto ad arrivare al 7,2% circa del PIL per il Fondo Sanitario Nazionale. Con il DEF, che è stato il documento di economia e finanza che è stato approvato in Parlamento qualche giorno fa, noi torniamo rapidissimamente al 6,2%, che è un livello pre-Covid, quindi questo governo non ha imparato la lezione del Covid, non ha intenzione di fare i conti con la fragilità di cui abbiamo scoperto soffre il nostro sistema, perché noi abbiamo un sistema straordinario con tante grandissime professionalità, li abbiamo chiamati eroi durante la pandemia, però è anche vero che è un sistema fragile, facciamo fatica a sostituire chi va in pensione, ci sono molti che abbandonano il posto perché le condizioni di lavoro sono troppo difficili, ci sono liste d'attesa incredibili e abbiamo il dato più eclatante di tutti, milioni di italiani che in assenza di risorse proprie non riescono più a curarsi, e questo è un tarlo importantissimo per un sistema pensato per assistere tutti, e questo tarlo deve essere ucciso, deve essere
assolutamente
tolto.
Assolutamente, molto chiaro. Dicevo, Marina Sereni, molti messaggi per lei, leggo anche il messaggio che ha mandato proprio ora Dario, che ringrazio, al 342 14 26 902. Buongiorno, in Molise il sistema sanitario è in gravissima difficoltà, i diritti minimi non sono garantiti, peggio che altrove. Cosa si intende fare per portare la questione a livello nazionale? La nuova amministrazione regionale che sarà eletta a giugno da sola potrà fare ben poco, grazie. E le leggo anche il messaggio di Roberto. Buongiorno Marina Sereni, io sto proprio andando ad una visita specialistica in Tramenia a pagamento, proprio per evitare lunghe attese, constato che le banche e le Poste Italiane, ad esempio, propongono la stipula di assicurazioni varie per essere rimborsati da queste spese. Come valuta tali iniziative? Che risponde a Roberto?
Roberto pone una questione molto seria. In queste settimane al Senato della Repubblica c'è stata un'indagine conoscitiva sulle assicurazioni sui fondi sanitari integrativi. C'è un mercato, diciamo così, di queste assicurazioni a cui attingono utenti, persone che possono permettersi di sottoscrivere un'assicurazione. Nulla di male in sé, ovviamente, purché siamo nelle condizioni di dire che i livelli essenziali di assistenza, cioè i cosiddetti LEA, cioè le prestazioni che tutti dovrebbero avere dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, sono garantiti per tutti gratuitamente. Il nostro sistema è un sistema ancora largamente universalistico. Qualche giorno fa la scrittrice Michela Murgia ha reso noto una sua grave malattia, un suo grave tumore, e ha messo in uno dei social il costo di uno dei farmaci antitumorali, che era di oltre 9.000 euro, se non ricordo male. Ecco, questo nostro sistema sanitario è un sistema che garantisce anche a chi non ha i soldi di poter avere quel farmaco, molto diverso da come è in Germania, da come è in America, in altri sistemi dove invece l'assicurazione decide se lo puoi avere o no quel farmaco, se sei o no in grado di ripagare quel farmaco. Ecco, noi non vogliamo rinunciare a questa caratteristica. Ovviamente c'è spazio anche per una sanità integrativa, che però ti deve fornire dei servizi in più, non quelli che ti deve fornire la sanità pubblica.
Marina Sereni ne ha già parlato qualche istante fa in occasione della prima domanda che le ho fatto. Il messaggio però di Mario, un iscritto del PD Roma Pineto Gemelli, è questo. Onorevole Sereni, abbiamo avuto responsabilità di governo in tempi di Covid, non abbiamo prodotto miglioramenti nel pronto soccorso e nelle liste d'attesa, il personale sanitario è stressato e mal pagato, sono desolato, grazie e buon lavoro.
Sì,
qualche errore,
capisco,
diciamo, è in passato è stato,
ma io
è
distingo,
stato prodotto.
Distingo due problemi. Sì. Il primo, quello che noi abbiamo fatto negli anni della crisi finanziaria. Io ricordo che il centrosinistra arrivò al governo dopo la caduta del governo Berlusconi e del ministro Tremonti con un paese sull'orlo del default. Non era un centrosinistra, in realtà fu il presidente Monti a dover caricarsi di quello sforzo, e anche noi abbiamo dovuto sostenere dei grandi sacrifici e accettare dei gravi tagli anche alla sanità, ma insomma alla spesa pubblica in generale. Errore, forse non potevamo fare diversamente, ma certamente il definanziamento, diciamo una sottostima dei fabbisogni finanziari del sistema sanitario nazionale, ci ha visto anche in parte, diciamo, responsabili. Però con il Covid noi abbiamo imboccato una strada completamente diversa, cioè noi dal Covid in avanti abbiamo imparato che quella non era la strada giusta e abbiamo fatto delle scelte in discontinuità. È vero però un'altra cosa che il messaggio ci dice, che il Covid ha assorbito tutte le risorse. E quindi nel momento in cui abbiamo dovuto mettere tantissime risorse, come è stato già detto, sull'emergenza, non abbiamo potuto sostenere e rafforzare il resto della rete. Quindi abbiamo dovuto rinviare degli interventi, abbiamo dovuto rinviare delle diagnosi e abbiamo scoperto la fragilità dal punto di vista del personale. Ci sono regioni che hanno reagito meglio e regioni che hanno reagito peggio, dove abbiamo saputo sostituire il personale, per esempio, che andava in pensione, siamo stati in grado di reagire meglio, ma c'è una fortissima situazione di burnout e di malessere tra il personale che noi dobbiamo cogliere immediatamente e dobbiamo anche correre ai ripari.
Marina Sereni, allora, intanto ricordo il numero per i nostri ascoltatori e le vostre domande: 342 14 26 902, sanità territoriale, medicina territoriale, ne parlavamo qualche istante fa. Allora, nei giorni scorsi l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, l'Agenas, in Parlamento ha fornito dei numeri anche qui che non sono sicuramente incoraggianti. A fine 2022 risultavano attive meno di una struttura su 10 delle 1400 case di comunità previste, una su 10 già attive. In particolare, da questo monitoraggio, che è stato fra l'altro presentato in audizione in Senato, risultano attive al 31 dicembre del 2022 122 case di comunità e 1308 non attive, quindi soltanto l'8,5% del totale. Sono invece 31 gli ospedali di comunità attivi, 400 ancora no, il 7,1% del totale. Insomma, questa è la situazione. Mi dice tutto questo poi come si intreccia con la questione PNRR con i ritardi di cui poi continuamente leggiamo, abbiamo riscontro anche su giornali, radio, televisioni?
Sì, intanto partiamo dal PNRR. PNRR stanzia con la missione 6 20 miliardi di euro, che sono tantissimi, per la sanità. Che cosa ci dovremmo fare? Dico dovremmo perché poi vediamo alla questione dei ritardi. Ci dovremmo realizzare le strutture, quindi la parte investimenti, delle case della comunità, degli ospedali di comunità, e dovremmo fare un grande investimento sull'innovazione tecnologica, quindi digitalizzazione del sistema, fascicolo sanitario elettronico, centrale operativa territoriale, telemedicina, tutti meccanismi di nuove tecnologie che consentono anche di ridurre le distanze e anche le differenze, per esempio tra un'area interna svantaggiata e un'area urbana più infrastrutturata. Di questi 20 miliardi ad oggi noi sappiamo che la gran parte non è stata impegnata e noi siamo molto preoccupati perché il governo sta dicendo che di fronte ai ritardi, anziché mettere mano a delle misure per superare questi ritardi, stiamo chiedendo semplicemente a Bruxelles di farci cambiare la tempistica. Ma noi sappiamo che la tempistica non potrà cambiare più di tanto, perché la tempistica del PNRR è parte di un trattato che è stato approvato e che andrebbe modificato da tutti e 27 paesi.
Per il momento resta quella scadenza, 2026,
indubbiamente,
giusto?
Indubbiamente sì. Si può ragionare su come rendere più flessibili le scadenze intermedie, ma intanto, per esempio, se ci sono ritardi delle regioni sull'attuazione delle case della comunità, andiamo a vedere da dove derivano questi ritardi e magari utilizziamo dei poteri sostitutivi, cioè creiamo le condizioni perché questi investimenti si facciano, perché perdere 20 miliardi per la sanità pubblica e per la sanità territoriale sarebbe da irresponsabile.
L'avete detto al governo questo, al
sì,
ministro Fitto in
l'abbiamo
particolare?
Detto, devo dire che il ministro Fitto è per due volte in Parlamento ha detto che le case della comunità sono difficilissime da realizzare perché poi non abbiamo il personale da metterci dentro. Noi pensiamo che sul personale ovviamente va comunque fatto un investimento a prescindere dalle risorse per gli investimenti. Dobbiamo sostituire il personale, dobbiamo aumentare il personale. E la medicina del territorio ha un'altra grande risorsa, che sono i medici di medicina generale. Non sono dipendenti del sistema sanitario, sono personale che ha, diciamo, una professione convenzionata con il sistema sanitario. Discutiamo con loro su come utilizzare al meglio queste risorse che loro rappresentano.
Allora, messaggio di Silvio De Lutis. Marina Sereni, vorrei chiedere a Marina Sereni che ne pensa di usare i fondi del MES sanitario per riformare completamente il Servizio Sanitario Nazionale. Secondo me con i fondi del bilancio ordinario non ce la faremo mai. Per ridare un servizio pubblico buono nei prossimi anni serviranno tantissime risorse. Questa è naturalmente la mia opinione. Anche qui sul MES, insomma, la partita è tutt'altro che risolta, sì. No? Anche perché in seno al governo le sensibilità sono diverse, ecco, mettiamola
sì,
così.
Sì, diciamo così. Intanto c'è l'unico progetto di legge per ratificare il MES è del Partito Democratico, cioè il governo non ha presentato un disegno di legge per la ratifica del MES, cosa che sta bloccando l'entrata in vigore del MES per i 27 paesi dell'Unione. Questo è un tema che in Europa non ci perdonano, cioè io penso che noi possiamo avere tutte le critiche che la Presidente Meloni ha più volte criticato il MES in quanto strumento, possiamo fare tutte le critiche, ma noi avevamo firmato quel trattato, quella modifica del MES, e noi oggi la dobbiamo ratificare, altrimenti nessun altro può utilizzare il MES. Quanto all'utilizzo per parte nostra del MES sanitario, se non ricordo male all'Italia potevano aspettare al massimo 37 miliardi di euro, sono prestiti, e quindi sono prestiti in condizioni meno vantaggiose di quelle dei 20 miliardi del PNRR, per cui attenzione, sono prestiti che andrebbero comunque utilizzati per investimenti. Quindi sulla possibilità di accedere o non accedere al MES io penso dovremmo riflettere, perché comunque quello è uno strumento che si utilizza quando c'è una difficoltà finanziaria, quando c'è una situazione di possibile instabilità finanziaria. Non siamo in quelle condizioni e quindi non è detto che noi dobbiamo usare il MES, ma è sicuramente detto che noi dovremmo ratificare il MES.
Messaggio: francamente si dovrebbe incentivare maggiormente la sanità pubblica, la sanità privata può essere di supporto ma non centrale come ad oggi. Trovo classista il fatto che chi ha più soldi possa permettersi tempi di attesa più brevi anche nel settore pubblico, pagando prestazioni intramenia, proprio in virtù del fatto che compito di uno Stato democratico è quello di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza.
Condivido questa lettura. Ovviamente questo passa per una riforma ulteriore del sistema, per un intervento massiccio sul sistema sanitario nazionale. Dobbiamo sapere che la situazione non è uguale in tutte le regioni, cioè il Molise non è l'Emilia-Romagna o la Toscana, ecco, lo dico perché prima lei ha letto un messaggio da un cittadino del Molise. Alcune regioni sono messe peggio di altre, diciamo così, e dove ha governato la sinistra, il centro-sinistra, e dove governa il centro-sinistra, noi stiamo facendo il possibile per mantenere una elevata qualità e anche un'elevata rete, diciamo, di estensione della rete dei servizi. Però io sono d'accordo con l'ascoltatore, noi dobbiamo fare una riflessione, per questo servono più risorse, servirebbero tra i 15 e i 20 miliardi di euro per raggiungere la cifra del 7% del PIL da destinare alla sanità. L'Italia è un paese che viaggia a circa 100 miliardi di evasione l'anno. Ecco, io penso che noi, piuttosto che parlare di flat tax, dovremmo occuparci di lotta all'evasione, e il Partito Democratico farà comunque proposte che vanno in questa direzione. Utilizziamo una parte della lotta all'evasione per finanziare meglio il sistema sanitario pubblico.
Sì, quella dell'evasione resta, diciamo, il grande buco nero, no, Marina Sereni?
Sì.
Perché i governi passano, si alternano, però insomma di fatto poco viene fatto. Vabbè, Giacomo, il messaggio è chiaro. Proposta sanità pubblica per tutti, parlava prima del personale, questo è l'altro grandissimo capitolo, no? Il personale, che significa medici ma significa anche infermieri
tecnici.
Abbiamo letto purtroppo anche in questi ultimi mesi delle tante aggressioni che ci sono state nei confronti del personale sanitario, insomma, dove bisogna intervenire? Sicuramente a livello di stipendi, perché mi sembra che lì c'è un problema, ma forse non soltanto, no?
Cioè, no, non soltanto, certamente ci sono anche altri elementi, per esempio per quanto riguarda i medici degli ospedali, i medici ospedalieri, il tema è anche legato ai ritmi di lavoro. Ci sono medici e anche altro personale, infermieri, personale tecnico, che non riescono a prendere le ferie, per esempio. Ci sono medici ed infermieri che non riescono a fare dei turni normali, diciamo, che sono costretti a stare più a lungo nelle strutture perché non c'è ricambio. Ora, il governo, gli ultimi governi di cui il Partito Democratico ha fatto parte, hanno scelto alcune strade che sono importanti. Per esempio, il ministro Speranza è riuscito a raddoppiare le borse di studio per gli specializzandi, passando da 8.000 a 16.000, 17.000. Questo è un fatto importantissimo, perché la gobba pensionistica che noi stiamo per attraversare per il personale medico si risolve avendo più specializzati, non più laureati, avendo più specializzati. Poi c'è da prendere in considerazione quello che poi effettivamente siamo riusciti a fare, siamo stati costretti a fare con il Covid, cioè far lavorare, impegnare anche gli specializzandi, farli lavorare, e quindi utilizzare anche una risorsa umana molto importante, che è quella che è ancora nella fase di formazione, di specializzazione, per metterla però dentro alle strutture e farla effettivamente essere protagonista.
Certo, allora io volevo ricordare a tutti coloro che si fossero messi all'ascolto di Radio Immagina soltanto oggi che la nostra ospite è la responsabile salute sanitaria nella segreteria del Partito Democratico, Marina Sereni. Saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico. Ricordo il numero per le domande: 342 14 26 902. Non le chiedo nulla di riforme istituzionali, Sereni, però partendo proprio dal tema che oggi con lei stiamo approfondendo e discutendo, cioè la sanità, la riforma del sistema sanitario nazionale, lei ha un po' l'impressione che quel tema, il tema delle riforme, venga utilizzato da parte della maggioranza, come dire, per distrarre un po' l'attenzione su altri temi che a quel punto sono centrali: la scuola, la salute, il lavoro, il tema del PNRR?
Assolutamente, questo sì, noi lo abbiamo detto sin dal primo momento. Ovviamente andremo all'incontro ad ascoltare le proposte del governo e non diremo mai di no al confronto se ci sono le condizioni vere per il confronto sulle riforme, però dobbiamo sapere quali sono le priorità degli italiani. Le priorità degli italiani oggi sono il lavoro, la salute, la sicurezza, gli investimenti per lo sviluppo, e quindi noi dobbiamo fare la crisi climatica, dobbiamo fare il possibile perché la discussione sulle riforme comunque andrà avanti, in qualsiasi modo andrà avanti, non sia un'arma di distrazione di massa. Il tema delle riforme istituzionali è pure importante, ma certo nelle urgenze che dobbiamo affrontare ce ne sono altre molto più urgenti e molto più importanti, come quella di cui stiamo parlando oggi, cioè la salute pubblica.
Marina Sereni,
dico anche un'altra cosa,
prego.
che è insieme alle riforme ci sta, noi siamo molto preoccupati dall'idea che si vada avanti a sprombattuto con l'autonomia differenziata, perché se è vero che ci sono già delle differenze nella qualità e nella quantità dei servizi di cui i cittadini possono godere tra regione e regione, con l'autonomia differenziata noi andiamo verso la dissoluzione di un sistema universalistico nazionale.
Quindi ci sarebbe
c'è
un
il rischio di avere 20 sistemi diversi, ognuno con le sue regole, ognuno e poi ovviamente con nocumento dei cittadini che si trovano a vivere, non per loro colpa, nelle aree più fragili e più disagiate del paese.
Certo, senta, guardando a questo, che cos'è che più la preoccupa del governo Meloni?
Ma mi preoccupa che questo tema della salute della salute e della sanità pubblica non sia nella loro agenda come priorità. Io non so se c'è una strategia o no, ho visto come sono andate le cose nelle regioni dove ha governato la destra, l'idea che ci sia un po' come dire, una sottovalutazione e forse anche un interesse a far crescere un settore privato nella sanità, piuttosto che difendere e rafforzare la sanità pubblica. Questa idea, secondo me, nella destra alberga significativamente e noi la dovremo contrastare.
Allora, Marina Sereni, in chiusura, oggi il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, oggi è il 9 maggio, fra 9 l'altro, maggio. Insomma, una data che per l'Italia significa... Significa molto la morte di Aldo Moro, la morte di Peppino Impastato. Ne parleremo quest'oggi tra qualche minuto con Sara Guabello in occasione del nostro focus. Le riporto quelle che stamattina sono state le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ha detto: si è molto parlato negli ultimi decenni di terrorismi e dei terroristi, della loro vita, dei loro complici, delle loro presunte ideologie, delle cause che hanno fatto da base alla loro scelta di lotta armata, delle gravi deviazioni compiute da elementi dello Stato e per le quali avvertiamo ancora l'esigenza pressante di conoscere la piena verità. Che effetto le fa questo messaggio?
Beh, mi fa l'effetto di una autorità morale, oltre che diciamo istituzionale, che coglie un punto vero grandissimo della nostra storia. È per la mia generazione ovviamente è molto importante, spero che lo sia anche per le generazioni più giovani. Uno Stato che non sa ricercare la verità sui morti ammazzati in una stagione durissima per la vita del paese, quella del terrorismo appunto, è uno Stato che rischia di perdere il filo, rischia di perdere l'anima. Quindi continuare a cercare la verità e continuare anche a cercare la verità storica, oltre che quella giudiziaria, è importantissimo. Oggi c'è una bellissima lettera di Agnese Moro sul Giornale, in cui lei giustamente sottolinea l'importanza della giustizia riparativa, quindi il tema non è solo mettere in galera i responsabili di reati di sangue, ma anche trovare delle forme perché ci sia una riparazione del dolore per i familiari di quelle vittime.
Mio padre Aldo Moro, il dolore di Milani, ecco perché ci serve la giustizia riparativa, è il titolo che accompagna la lettera di Agnese Moro sulle molto pagine bella della Stampa di Torino quest'oggi. Marina Sereni, siamo in chiusura, vorrei riportarla alla questione sanità con una domanda di Roberto che dice: secondo me si dovrebbe prestare molta più attenzione al di là della medicina specialistica nei confronti del medico di base, in modo che possa svolgere efficacemente il proprio compito se non sia oberato da troppe incombenze burocratiche.
Sì, questo è un tema che pongono i sindacati sia la società
medici
italiana.
Di base un po' come le sentinelle, diciamo.
Ma
così del sistema,
guardi,
sanitario.
I medici di base sono una grande rete di prossimità,
sì,
ovviamente. Dobbiamo sapere che in alcune regioni facciamo fatica a dare il medico di medicina generale, cioè non sono dappertutto sufficienti a coprire le esigenze dei cittadini, le domande dei cittadini, quindi c'è un problema di aumento anche di questa presenza sul territorio. C'è un problema per esempio per le aree marginali, perché è difficile trovare il medico di medicina generale che vuole stabilirsi in una zona montana dell'Appennino, per esempio. Quindi c'è molti problemi da affrontare. Tra gli altri c'è da affrontare con loro anche il tema di come le loro informazioni diventano informazioni per tutto il sistema sanitario, perché è oggettivo che il medico di famiglia, come lo chiamavamo una volta, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta sono il primo contatto, la porta d'accesso del paziente, del cittadino al sistema dei servizi. E avere una medicina, come si dice oggi, di iniziativa consente di investire sulla prevenzione, quindi non aspettare che la persona sia malata o che sia diventata cronica la sua malattia, ma cercare di accompagnare la persona anche quando non è ancora malata.
Ma quindi in questo senso che cosa immagina? Un sistema in qualche modo che metta in comunicazione il medico di base con, non so, una centrale operativa, un qualcosa
noi,
di centralizzato?
Noi abbiamo immaginato nel PNRR, nella missione 6, noi abbiamo immaginato anche un ruolo dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Cioè pensiamo che una parte delle ore, diciamo così, che
possa
i medici
essere spese là
possano
dentro.
Essere spese là dentro. Ovviamente si tratta di discutere, di confrontarsi, perché non sono dipendenti del sistema sanitario, sono personale convenzionato e quindi nessuno può obbligare al di fuori di una negoziazione, in qualche modo di una contrattazione. Però io penso che questa rete nuova di strutture sul territorio, poi molte esistono, lei prima ha letto dal Sole 24 Ore, alcune si chiamano Casa della Salute perché nel passato si sono definite Case della Salute, ma in molte regioni esistono già, ecco, partendo da quelle esperienze secondo me noi possiamo tornare, diciamo, anche dove, lavorare anche dove questa realtà è molto poco presente o del tutto assente.
Lo ricordo, era Marina Sereni, responsabile salute e sanità nella segreteria del Partito Democratico. Ci risentiamo nelle prossime settimane, perché appunto, se è d'accordo, io ne approfitterei per fare il punto, no? Guardando a quella, appunto, bene, che è in particolare la partita sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sereni, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.